Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, per questa nuova puntata di Semplicemente. Oggi sono da solo in studio, presto ci raggiungerà Fernanda per telefono. Intanto idealmente mandiamo un saluto a Paolo, che probabilmente in questo momento non ci sta a sentire, che è ripartito per uno dei suoi numerosi e innumerevoli viaggi di solidarietà e di volontariato, del quale poi ci metterà a conoscenza quando sarà più avanti nel suo percorso. Io auguro a tutti voi un buon ascolto. Questa puntata, come sempre, sarà dedicata ai vari argomenti di società, di cultura, di politica e di musica. Molta musica, come sempre, farà da contorno alle nostre notizie, che sono notizie della settimana, che sono notizie della giornata, che sono anche previsioni di quello che potrà accadere o comunque informazioni su quello che la settimana che sta per arrivare ci porterà. Quindi buon ascolto a tutti e cominciamo. Io direi di cominciare subito con un bel brano musicale. Ho scelto per voi una canzone uscita da pochissimo, ma cantata da due voci che sono, potremmo quasi definire, antiche, perché si tratta di Francesco Guccini e di Roberto Vecchioni, che per la prima volta incidono un disco insieme, anzi una canzone insieme, che è intitolata Ti insegnerò a volare. E vorrei presentare un attimo questa canzone, perché veramente è un brano che rimarrà un po' nella storia di questi due storici cantautori italiani. Un brano scritto nella musica e nel testo da Roberto Vecchioni, che però ha chiamato ad incidere su disco il suo vecchio amico Francesco Guccini, che peraltro erano 7 anni che non cantava. Questa canzone, intitolata Ti insegnerò a volare, è idealmente dedicata ad Alex Zanardi, che come tutti noi sappiamo è uno sportivo italiano tra i più famosi nel mondo, che iniziò la sua carriera di sportivo guidando le velocissime macchine automobili di Formula 1, Formula 2 e Formula Indianapolis, e purtroppo ebbe un incidente gravissimo per cui gli vennero amputate le gambe, ma la sua forza, il suo vigore, la sua voglia di vivere, il suo entusiasmo lo ha poi portato, nonostante questo incidente, a primeggiare in tantissimi altri sport, dei quali non vi dico niente perché sicuramente ne siete informatissimi, perché è diventato veramente un personaggio famoso nel mondo. Quindi questa canzone, Ti insegnerò a volare, dedicata ad Alex Zanardi e interpretata da questi due cantautori, e quindi adesso ce l'ascoltiamo e poi magari ne riparliamo. Ti insegnerò a volare, vai Andrea.
La stanza di Indianapolis è buia, ma ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi vien da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò. Yeah.
partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo da un ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se viene giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò a volare.
Mica sono le stelle a farlo e i santi men che meno, te lo fai tu il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, insegnerò a volare, insegnerò a volare. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.
Francesco Guccini e Roberto Vecchioni insieme, una lunga storia di arte e anche di amicizia. Si racconta che la prima volta che i due si incontrarono tanto tanto tempo fa ci fu uno screzio tra di loro, perché si presero vicendevolmente un po' in giro. Infatti si incontrarono e Francesco Guccini, rivolgendosi a Roberto Vecchioni, disse: ah sì, mi sembra di conoscerti, sei quello che ha scritto una canzone che parla di uno stadio e di una partita di calcio, così vagamente, no, riferendosi alla famosa canzone di Vecchioni e Lucia San Siro. E Vecchioni racconta che però, senza perdersi d'animo, gli rispose con molto coraggio che anch'io sì, ne ho ascoltata una delle tue, quella di un trenino che si va a schiantare. Il riferimento ovviamente era alla famosa canzone La locomotiva di Francesco Guccini. Da questo piccolo screzio iniziale poi è nata una lunghissima amicizia che è scaturita attualmente in questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora entriamo un po' nel vivo delle notizie da proporre, da commentare. Credo che quella che dobbiamo subito prendere in considerazione è la cattura, l'arresto di Cesare Battisti, perché dopo anni e anni anche di polemiche su questo personaggio un po' oscuro, effettivamente della nostra storia, diciamo, recente, dagli anni 60-70 fino ai nostri giorni, questa primula rossa, questo latitante che spariva in continuazione, che si faceva vedere anche un po' sbeffeggiando l'Italia, nonostante fosse stato accusato, anzi condannato in modo definitivo per 4 omicidi. Due perché li ha commessi personalmente, quindi è un assassino, altri due invece in condannato per concorso con altri. Prima era fuggito in Brasile, poi in Francia, poi di nuovo in Brasile, poi in Bolivia, dove due giorni fa è stato arrestato e è in volo già per l'Italia, anzi probabilmente sta arrivando ed è già arrivato in Italia. E quindi c'è un po' su questo argomento un po' di polemica, anche perché in questi anni molti lo hanno difeso, diciamo così, quegli stessi che lo hanno difeso e che in questi due giorni, dopo che si è diffusa la notizia del suo arresto, hanno taciuto. Quindi quando tacere sarebbe stato opportuno, non hanno taciuto. Quando ci sarebbe da parlare, come in questo momento, se non altro per dire vabbè, ci siamo sbagliati, stanno tacendo. L'unico che ha parlato è il vignettista Vauro, che si è assunto la responsabilità di aver difeso questo che per lo Stato italiano è un assassino per 4 volte. Quando Battisti era libero, protetto da governi stranieri, è stato anche sotto contratto di editori, quindi molti dei nostri intellettuali se lo sono un po' coccolato, potremmo dire. Ora che è stato arrestato, ripeto, le stesse persone non ci dicono assolutamente niente, e possiamo fare anche alcuni nomi di questi intellettuali che lo hanno difeso, in parte anche considerato intellettuale. Hanno pensato che fosse un po' lo Stato italiano che lo stava un po' mettendo alla berlina, tra i quali un Daniele Pennac, lo scrittore Daniele Pennac, ma anche Saviano, che poi però aveva firmato una lettera in favore di Cesare Battisti, anche se poi questa lettera che portava la sua firma era stata ritrattata dallo stesso Saviano dopo che aveva pubblicato Gomorra ed era diventato molto famoso, ma ce ne sono anche altri. Insomma, ecco un caso veramente di cui si sta occupando un po' la stampa, e credo che per alcuni giorni ce ne occuperemo. Ma a me piacerebbe sentire su questo argomento anche il parere della mia collaboratrice e collega Fernanda Cherubini, che non è qui con me in studio ma è collegata telefonicamente, tra un po' la saluteremo. Perché tra le tante cose che stanno scrivendo, stanno dicendo su Cesare Battisti, c'è qualcuno che dice sì, ma vedrai poi che non starà in prigione per molto tempo. Ecco, questo a me pare molto strano, perché se ci sono degli ergastoli, è stato condannato a degli ergastoli per ben 4 omicidi, mi domando su quali basi si può dire o si può pensare che Cesare Battisti possa uscire di galera una volta arrivato in Italia. E quindi abbiamo, come avevo annunciato prima, al telefono Fernanda. Ciao Fernanda.
Ciao, buongiorno. Buongiorno Andrea.
È la prima volta che facciamo la trasmissione così distanti. Di solito sei qui a mezzo metro da me, alla mia sinistra, invece sei lontanissima.
anche a me fa un po' un effetto particolare, però avevo piacere di essere presente.
E naturalmente io ti ringrazio molto di questa disponibilità, di questo intervento, anche perché l'argomento che ho introdotto come primo argomento della nostra trasmissione è quello di cui sta parlando un po' tutta la stampa, i social, carta stampata, televisione, radio, e quindi l'arresto di Cesare Battisti. E tu quando l'hai appresa questa cosa?
Io già ieri immediatamente ho avuto il piacere di verificare quanto le nostre vie diplomatiche e giudiziarie abbiano potuto raggiungere un risultato così importante per la nostra storia in qualche modo, e anche per le vittime di questi tragici eventi. Ben 4 omicidi che vengono riconosciuti a carico del Battisti, il quale, sappiamo tutti, si è ben guardato di dissociarsi da qualsiasi attività, benché dichiaratosi sempre innocente, ma del resto non ha fatto nulla per anche chiedere una revisione del processo, uno dei modi per dire sì, sono stato condannato, però c'è qualcosa di più che voi non avete considerato perché io sono innocente. E quindi da un punto di vista personale è un po' un fatto molto molto positivo, sicuramente. Penso tutti abbiano avuto questa idea, anche sentendo ogni volta le interviste dei figli delle vittime, lamentarsi di questi passaggi diplomatici e giudiziari tra i vari stati per poter catturare e far rientrare in Italia il Battisti.
E su questo tutto i rami politici da destra a sinistra tutti concordi nel esprimere il proprio compiacimento rispetto a questo arresto. Insomma, ha messo d'accordo veramente tutti, anche se dicevo prima che ti chiamassi al telefono, Fernanda, ho detto che molti intellettuali in passato forse avrebbero fatto meglio a tacere, perché quando parlavano in qualche maniera giustificavano Cesare Battisti, e adesso invece che dovrebbero dire qualcosa stanno tacendo, no? Che ti sembra?
Sì, anche perché un conto è l'ideologia politica, e possiamo anche filosofeggiare. Quando però si tratta poi di ideologia che si trasforma in azioni neanche politiche, perché si trattava di rapine finite nel sangue, quindi metodi utilizzati forse per sostenere la propria ideologia, che comunque toccano non già il politico ma il privato cittadino, tutto sommato, e delle azioni quasi di vendetta rispetto a quelle che erano state le loro scorribande, tuttavia non sicuramente dimostrazione di un'ideologia che volevano evidentemente portare avanti secondo il loro discorso politico. Quindi penso che tutte le parti siano d'accordo nel ritenere che una persona colpevole di omicidio debba scontare la propria pena. Questo è importante.
A proposito dello scontare la pena, io vorrei farti una domanda precisa da specialista quale sei su questo argomento. Tra le tante cose che ho letto, sentito da varie trasmissioni televisive, ho sentito anche dire che da qualcuno adesso arriva in Italia, sarà arrestato, sarà messo in prigione, ma vedrai poi che non ci starà per tanto tempo. Ecco, questa cosa a me ha molto meravigliato. Io sono ignorante in materia, però da semplice cittadino mi domando: ma come è possibile, se è possibile che un condannato all'ergastolo, come abbiamo, come hai ripetuto e come giustamente ricordavi, per 4 ergastoli, poi è vero che potrebbe anche uscire di prigione, Fernanda, è vero?
Allora, nel nostro ordinamento c'è un principio della riabilitazione della pena, cioè questo significa che la pena viene scontata, ma ci sono delle misure che consentono ad un certo momento dell'esecuzione della pena utilizzare dei metodi ulteriori riabilitativi, cioè quelli di passare alla semilibertà, al lavoro esterno, quindi lavorare esternamente e tornare in carcere la sera, la semilibertà, la libertà vigilata, cioè la libertà che ti consente di star fuori, lavorare fuori ed avere un controllo ulteriore. E questo capita anche in casi in cui il soggetto sia condannato all'ergastolo, perché l'ergastolo dovrebbe invece essere pena, fine pena mai. Questo fine pena mai in alcuni casi si traduce in questa possibilità verso la fine, verso dopo aver scontato una certa percentuale, no, di anni in carcere, si trasforma in queste misure maggiormente riabilitative. Ora, tornando a Battisti, già le nostre autorità giudiziarie e anche diplomatiche hanno consentito di riportare in Italia per l'esecuzione della pena dell'ergastolo il Cesare Battisti, perché immediatamente arrestato in Bolivia è stato poi tradotto in Italia direttamente con una estradizione diretta senza ripassare per il luogo in cui lui risiedeva, in Brasile, perché diversamente sarebbe successo l'assurdo che estradato dal Brasile, il Brasile avrebbe messo la condizione che la pena dell'ergastolo non avrebbe dovuto essere eseguita, ma trasformata in 30 anni, perché quando c'è un'estradizione i due paesi si mettono in qualche modo d'accordo quando in un paese di partenza, cioè dove viene arrestato e da dove deve essere tradotto, non prevede una pena così alta come quella in cui il soggetto è stato condannato. In questo caso, quindi, le forze diplomatiche e giudiziarie hanno ottenuto il risultato sicuramente migliore, che è quello di far tornare Cesare Battisti affinché venga eseguita la pena degli ergastoli, che, se non vado errato, sono 2.
Sì.
Ora, ritornando alla questione riabilitazione, potrà essere concesso ad un Cesare Battisti che si è sempre sottratto all'esecuzione della pena, che si è evaso nel momento in cui era stato arrestato, una misura riabilitativa che possa sostituire l'esecuzione della pena detentiva? Cioè, a dire, abbiamo una valutazione di prognosi favorevole, cioè che lui per esempio non si possa dare alla fuga, cioè i tribunali di sorveglianza, che sono quelli appunto che valutano se questo soggetto detenuto può essere messo alla prova e quindi messo nelle condizioni di riabilitarsi anche fuori del carcere, valuteranno ogni circostanza. Ogni circostanza chiaramente non solo di questo momento e del passato, ma anche quella attuale, cioè fra 10 anni, se Dio vuole, questo signore avrà dato dimostrazione all'interno del carcere di aver in qualche modo riconosciuto il suo addebito, tentato di fare delle attività anche di natura psicologica che abbiano potuto riscattarlo da ciò che ha commesso, fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni. Questo sarà oggetto di valutazione e purtroppo, dico purtroppo nel senso che se fosse una valutazione da dare oggi sicuramente sarebbe negativa, cioè ad oggi questo soggetto ha dato tutte le dimostrazioni di non potersi fidare di lui, che sicuramente si darebbe alla fuga nuovamente se rimesso in libertà, che sicuramente non si pentirebbe, ma tutto questo andrà valutato nel momento in cui ci saranno le condizioni temporali, cioè che sarà passato un tot di anni in cui i magistrati dovranno dire si è riabilitato in qualche modo, si è pentito, ha dato prova di collaborazione, ha fatto attività all'interno del carcere che abbiano dato prova di pentimento anche nei confronti delle parti offese, di tentativo di riparazione. Parliamoci chiari, questo signore viene indicato e catalogato da Wikipedia come scrittore di romanzi.
Sì, sì, certo.
E questo è veramente sconcertante.
È vero, è vero.
Allora, lo scrittore di romanzi, no? Oggi arrestato, fra 10-15 anni, avrà trasformato la sua vita interiore, tanto da poter essere valutato come avere il diritto.
Non ho la sfera di cristallo, Fernanda, ma basandomi su quella che è stata fino al momento la vita così fuori legge di Cesare Battisti, non credo che nei prossimi 5-10 anni cambierà idea o cambierà modo di vivere, perché
probabilmente dovrebbe, neanche fra 15-20
appunto,
anni
dovrebbe rinnegare se stesso, quindi sarebbe sicuramente, ma comunque sei stata, ti ringrazio perché sei stata molto molto chiara su una questione che invece ho sentito essere anche un po' complessa, no? Perché riguarda anche rapporti tra stati diversi, e quindi sei stata molto chiara per me, quindi se ho capito io hanno capito anche i nostri radioascoltatori di certo, quindi ti ringrazio veramente del tuo intervento.
Ringrazio te perché è una materia abbastanza rigorosa e abbastanza difficile. Spesso si pensa appunto che l'esecuzione della pena sia lasciata al caso, no?
Sì.
E invece non è detto che vengano valutati negativamente. Certo, c'è l'esempio del mostro del Circeo e quindi la gente ha paura che vengano equivocati certi comportamenti dei detenuti, valutati positivamente e poi nel momento della verifica questa verifica ha esiti nefasti,
certo.
No? Come è successo lì, che
sì.
Ripeté, no? Il mostro del Circeo ripeté
certo.
Gli stessi fatti, gli certo. Stessi comportamenti,
certo.
E quindi speriamo che sia una valutazione via via molto cauta e molto attenta della posizione del Cesare Battisti come detenuto.
Ce l'auguriamo. Sì, ce lo auguriamo, lo speriamo tutti, perché poi era una cosa che era arrivata ad un livello di sopportazione, questo suo atteggiamento spavaldo, no? Perché tutte le volte che arrivava una foto, un filmato, una notizia, era sempre molto di spavalderia, quasi di presa in giro nei confronti di uno Stato che lui aveva così colpito duramente, come ben sappiamo, perché le vittime le conosciamo tutti, e quindi questo dava molto fastidio. Fernanda, ti ringrazio ancora, ti lascio libera perché so che hai degli impegni e spero al più presto di ritrovarti qui in studio al tuo solito posto di combattimento, perché sei troppo utile, troppo importante per la nostra trasmissione. E per il momento di nuovo grazie e buona giornata, Fernanda.
Buona giornata anche a te, a voi tutti ascoltatori, e mi aspetto una bella dedica musicale. Perché ci vuole un po' di musica.
Senz'altro, arriverà
ciao,
puntuale. Arriverà puntuale.
Ciao Andrea.
Ciao Fernanda,
ciao,
buona giornata.
Ciao.
E quindi a questo punto mettiamo subito un bel brano di musica che dedico subito a Fernanda. Anzi, direi che tutta la playlist di oggi la dedichiamo a Fernanda, è una playlist che mi sono fatto un po' su misura sui miei gusti personali di musica straniera e musica italiana, quindi Fernanda, proprio con tutto il cuore ti dedico tutta la playlist di oggi e in particolar modo questo brano, perché sono sicuro che a te piacerà molto, perché ti piace la musica jazz, e qui ci sono tre grandi musicisti, forse tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi. Si tratta di Paco de Lucia, Al Di Meola e John McLaughlin, che due decenni fa hanno fatto una tournée mondiale tutti e tre insieme, che ci suonano e ci deliziano con la loro arte in un brano intitolato Mediterranean Sound Dance Live. Vai Andrea. grande musica, Al Di Meola, Joe McLaughlin e Paco de Lucía, un flamenco travolgente. E, cambiamo argomento e si sente parlare sempre verso la fine di gennaio di Sanremo, e non è un fatto religioso ma è un fatto canoro, come ovviamente tutti avrete capito. Per il secondo anno consecutivo Claudio Baglioni, uno dei più grandi cantautori italiani, sarà il direttore artistico, anzi lui si definisce dittatore artistico, è segno evidente che il Sanremo lo fa proprio a sua immagine e somiglianza. Un Sanremo l'anno scorso veramente di grande qualità dal punto di vista musicale, e anche quest'anno promette molto bene, perché il parco di cantanti che interverranno è veramente di spessore. Su questo contenuto ci ritorneremo in altri momenti, sicuramente quando sarà presente anche fisicamente Fernanda, che notoriamente, come tutti voi sapete, si intende molto e anche molto appassionata di musica, quindi lo faremo insieme. Ma voglio soffermarmi su una polemica che è venuta fuori proprio in seguito alla conferenza stampa di apertura, quando Claudio Baglioni si è sbilanciato sulla questione dei migranti, perché in quel momento c'erano ancora le due navi che stavano navigando in cerca di un porto dove sbarcare quei 49 migranti, e a questo proposito Baglioni disse questa frase: fermare 40-50 persone, una farsa. Ecco, non l'avesse mai detto, è scoppiata subito la polemica, alcuni che hanno detto: ha fatto bene, perché oltre che un cantante è anche un uomo, quindi giustamente ha espresso la sua opinione sull'argomento, bravo, applausi. Dall'altra parte, ovviamente, come spesso accade, critiche e polemiche a non finire. Per esempio, per Maurizio Costanzo e per Magalli è stata un'imprudenza portare una questione così delicata in una conferenza stampa dove ci si doveva necessariamente occupare di musica leggera, di spettacolo, al limite di televisione. C'è stato anche chi si è sbilanciato ulteriormente, come Peppino Di Capri, che ha criticato proprio nel contenuto della frase Claudio Baglioni, e ha detto proprio apertamente: io sto con Salvini. E questo ha innescato anche una polemica sulla polemica. Perché? Perché Peppino Di Capri era stato proposto come artista da premiare alla carriera, come l'anno scorso fu fatto per Milva. Quest'anno era stata fatta la proposta per Peppino Di Capri, che compie 80 anni ed è un artista che ha accompagnato attraverso le sue canzoni celeberrime generazioni e generazioni di persone, e quindi ci stava molto bene un premio alla carriera nel bel mezzo del 69esimo Sanremo 2019. Però a questo punto chissà che cosa accadrà. Spesso direi che, vado un po' a memoria così, Sanremo è stato sempre preceduto da qualche polemicuccia, ecco, quindi chissà se la legge dello spettacolo anche questa volta non abbia voluto mettere lo zampino, nel senso che magari questa polemica era prevedibile, ma non ci si è tirati indietro sapendo che la polemica avrebbe fatto da cassa di risonanza a tutta la kermesse sanremese. Sono un po' maligno, però, come diceva il buon Andreotti, a pensar male ci si azzecca quasi sempre. Va bene, a questo punto abbiamo parlato di musica e andiamo avanti con la musica. Un brano che mi sono proprio ritagliato personalmente sui miei gusti è un brano del 1976, un gruppo che si chiama Brand X, che fu fondato, capitanato da uno straordinario Phil Collins, che ancora era batterista dei Genesis e era diventato anche cantante dei Genesis al posto di Peter Gabriel, ma fondò questo gruppo jazz perché lui, da grande, straordinario, uno dei più grandi batteristi che siano in circolazione, volle darsi anche al jazz. E quindi dei Brand X ascoltiamo Sun in the Night. Erano i Brand X di Phil Collins con un brano jazz rock di quelli stratosferici. Bene, arrivo adesso ad una notizia che mi sarebbe piaciuto veramente condividere con Paolo, e forse su questa notizia ci saremmo un po', come qualche volta succede, confrontati in modo molto franco, come piace fare a noi due. Perché devo dire che in questa passata settimana abbiamo avuto un po' l'impressione, non so quanto veritiera oppure soltanto un'impressione così superficiale, di una divisione all'interno del governo. È stata un'impressione, ma di fatto c'è stato un momento in cui veramente da una parte i 5 Stelle e dall'altra la Lega si sono veramente contrapposte, perché c'è stata la proposta di legge depositata da un senatore 5 Stelle che vorrebbe legalizzare la coltivazione in casa, il possesso, il consumo di certe quantità e qualità di cannabis. Beh, questo naturalmente ha trovato un niet, si diceva una volta, un no certo e sicuro dalla parte dall'altra parte del governo della Lega, e quindi c'è stato un po' di frizione. Io esprimo il mio parere, che diciamo ho espresso anche in altre circostanze: sono assolutamente contrario a qualsiasi tipo di legalizzazione di droghe leggere o pesanti, ammesso che poi abbia senso parlare di droghe leggere o droghe pesanti, perché è stato provato che anche il fumo, quindi lo spinello, la canna, che dir si voglia, interagisce in alcune parti neurologiche, dove anche la cocaina eccetera eccetera agisce in modo più leggero. È tutto da vedere, perché poi è vero anche un'altra cosa, che tutti quelli che arrivano alle droghe pesanti cosiddette sono partiti dalle droghe leggere cosiddette. Ma d'altra parte c'è sempre un po' il così l'abitudine, forse il modo di pensare sbagliato, che non c'è niente di male, no? Ci si dice per darsi una giustificazione, ma in fin dei conti anche l'alcol tutto sommato fa gli stessi danni. Che male c'è nella droga leggera? In fin dei conti dà un po' di divertimento, qualche emozione, c'ha un suo perché, la temporanea ebbrezza del rifugio, della fuga, dello stordimento, no, un po' viene paragonata ad una tregua del malvivere, una temporanea gioia. Quindi è stata utilizzata quella della liberalizzazione della droga come una bandiera di libertà, come la speranza di vivere in un mondo dove non ci sono divieti, perché siamo contro il proibizionismo, si dice, e quindi perché non legalizzare? Ecco, io credo che se abbiamo presente la necessità di un percorso e di un cammino da proporre ai nostri adolescenti, ai giovani, dobbiamo affermare a chiare lettere che dalla droga bisogna liberarsi. Vorrei a conclusione di questo discorso partire da un articolo di Giuseppe Anzani da Avvenire, di sabato scorso, di sabato 12. Lui, concludendo un po' questa argomentazione, dice: no, la cannabis in casa, nel giardino o nel vaso sul balcone non sembra un buon regalo per i nostri figli. Gli anni dell'adolescenza, in cui di solito cade il primo consumo di cannabis, sono una fase cruciale per lo sviluppo cerebrale che raggiunge il suo picco, una fase vulnerabile. I guasti, i disagi psichici le difficoltà cognitive di chi ci passa e ci resta sono descritte in innumerevoli studi. L'illusione di disinnescare la dipendenza mediante un consumo leggero è una strada pericolosa che facilita poi l'iniziazione e la spinta su un burrone che può farsi precipizio. Allo stesso modo, intendiamoci, come l'iniziazione all'alcol dei ragazzini, invogliandoli a bere bevande a gradazione ridotta, come purtroppo è normalissimo nelle nostre discoteche, nei pub, dove non si ha riguardo nemmeno a vendere alcolici a minorenni. Si tornerà a discutere, sono sicuro, sulla famosa frase, la riduzione del danno che la legalizzazione vorrebbe portare. Si ripeterà, come si è detto tante volte, che una legalizzazione può sottrarre il mercato ai trafficanti per rimetterlo in ordine, ma è un ripiego, il ripiego dei disperati, è l'abbandono della speranza. Ogni droga è schiavitù, non è libertà sostituire i ceppi della droga criminale con i manicotti fasciati della droga legale. Dalla droga, ripeto, bisogna liberarsi. Al fondo, il discorso sulla libertà di fronte ai paradisi artificiali ha senso perché si intreccia col senso delle nostre facoltà cognitive. Sono queste che ci umanizzano, che ci fanno diversi da ogni altra creatura e che ci fanno liberi. In altre parole, ci slacciano dal modo di pensare che pare regnare nel mondo. È questo che mette davanti a ogni uomo l'acqua e il fuoco. Liberi, sì, liberi, ma non quando subiamo l'infarto della volontà. Liberi, sì, ma non quando ci procuriamo la nebbia delle facoltà cognitive. Ecco, questa, come dicevo, la conclusione di un bellissimo articolo che vi invito a leggere per intero, di Giuseppe Anzani, dal giornale Avvenire di sabato passato, sabato 12, intitolato l'articolo Legalizzazione droga leggera. E dal mio punto di vista mi schiero assolutamente dalla parte proprio di questo articolo. Bene, a questo punto direi, se mi dà il via il buon Andrea, che saluto e ringrazio alla regia, do la parola all'informazione, all'interruzione della prima parte del nostro programma, con un altro brano di jazz rock, ma questa volta italiano, perché è un brano di James Senese suonato insieme ad un gruppo straordinario, forse poco conosciuto, che si chiama Napoli Centrale, e il brano è Arawaia.
Eppure pure ma con cura la fa. Chiedo a voi, per capire. Chiedo a voi, per sentire. Chiedo a voi, per fare. Chiedo a voi, per sapere. Senza passata non c'è stato tu. Tu primo l'office, ma te ne faccio nu. Stamma a sentire una volta, sienta a me. Fra lumi, fatte ca. Fra lumi.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo dagli studi di Radio Incontri con Romano per questa seconda parte della trasmissione, che come sempre è dedicata alle notizie locali, e per le notizie locali noi abbiamo un punto di riferimento essenziale, insostituibile, che è Valdichiana Oggi, diretta o giornale online, il più letto della Valdichiana, diretto dal nostro collaboratore e amico Michele Lupetti, e riporta una notizia che secondo me è molto importante per una città votata al turismo come Cortona. Ben presto si potrà pagare il parcheggio attraverso lo smartphone. Infatti a breve nel territorio comunale di Cortona sarà possibile pagare anche attraverso appunto lo smartphone, scaricando l'app Easy Park, che permetterà di iniziare, terminare e prolungare la sosta. Quindi nel momento in cui uno viene a Cortona per turismo, dice ma mi tratterrò una mezz'oretta, poi invece vede queste bellezze così uniche della nostra città e dice no, mezz'ora non mi basta, voglio trattenermi un'ora, e quindi senza fare la corsa con il terrore che arrivi il vigile lì che ti mette il fogliettino con una bella multa, dal tuo telefonino puoi cambiare orario e prolungare la tua sosta una, due, tre, quattro volte, quante vuoi. Easy Park infatti è l'applicazione leader in Italia e in Europa per tutto quello che concerne la sosta a pagamento. Quella maggiormente diffusa in Italia permette il pagamento tramite il telefono nei parcheggi nelle più importanti città e dei paesi europei, e proprio attraverso questa app dedicata sarà possibile iniziare una nuova sosta o eventualmente prolungarla. Più precisamente, Easy Park consente di digitalizzare il processo di pagamento del parcheggio, offrendo la possibilità di fare tutto direttamente dal telefonino: identificare codice area senza recarsi al parcometro, stabilire inizio e fine della sosta, eccetera eccetera. Insomma, Easy Park è fruibile sotto forma di app gratuita. È una innovazione importante, afferma Luca Pacchini, assessore alla Polizia Municipale, e che faciliterà notevolmente sia i turisti che i cittadini. Quindi anche noi cittadini ovviamente saremo agevolati. Cortona, prosegue Luca Pacchini, con questa novità si pone a livello delle principali città italiane ed europee in fatto di servizi e mobilità. Per Cortona città, a forte vocazione culturale e turistica e meta internazionale, questa è una delle più importanti, quindi benvenuta anche a questa innovazione per Cortona. E noi ci fermiamo per un brano musicale, e questo è veramente da dedicare a Fernanda. Perché? Perché Fernanda, come dicevo prima, è appassionatissima di musica, ma io so che Fernanda è anche appassionata di ballo, non so quanto frequenta le sale da ballo, ma voglio dedicargli questa bellissima canzone di Zucchero Fornaciari che ci fa ballare anche se siamo seduti o anche se siamo distesi in un letto, perché ha un ritmo veramente forsennato. Si tratta della conosciutissima e famosissima Baila Morena.
Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila bum bum. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai.
Sono passati 14 anni dal tragico incidente dell'11 gennaio 2005, quando durante una tappa della Parigi-Dakar perse la vita Fabrizio Meoni, un indimenticabile centauro castiglionese famoso in tutto il mondo, che è ancora presente nei cuori, nella mente non solo dei castiglionesi ma di tutti gli italiani, in particolar modo degli appassionati di sport motociclistico e di tutte le persone, soprattutto di tutte quelle persone che lo hanno conosciuto in vita. E questo amore che non finisce nei confronti di Fabrizio Meoni c'è un esempio: il continuo peregrinare alla statua che si trova lungo la strada regionale 71 che fu fatta per ricordarlo nel tempo, ma anche la visita che viene fatta costantemente ai luoghi preferiti da Fabrizio, come il cippo eretto in località Partini vicino al Passo della Foce tra Castiglione Fiorentino e Palazzo del Pero, dove lui abitualmente si allenava. E proprio qui lo scorso mese di giugno si è tenuta una serata in ricordo per Fabrizio Meoni. E venerdì 11 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, in occasione appunto del 14° anniversario, alle ore 18 presso la chiesa del Rivaglio di Castiglione Fiorentino è stata celebrata come ogni anno la Santa Messa in memoria del centauro Fabrizio Meoni. Quindi anche da Radio Incontri, dai nostri microfoni, un grato ricordo a questo straordinario centauro, ma soprattutto a questa straordinaria persona. Andiamo ancora con un brano musicale, questa volta un brano di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, un brano molto significativo intitolato O Vita, che io ho sentito come colonna sonora, diciamo così, di una bellissima trasmissione televisiva su Rai 3, di alcune dirette dall'ospedale del Bambin Gesù, in particolar modo dei reparti che riguardano le malattie, quindi gli interventi medici nei confronti dei malati bambini. Una azzeccata colonna sonora, perché in questa canzone Lorenzo ci parla proprio della vita e noi lo prendiamo come un inno alla vita. O vita, Jovanotti.
Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato Hollis Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca, la base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez è stato ben nativo per Walk This Way, e quando senti il richiamo della foresta è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza, supercalifragilistico e spiralidoso, uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard, improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard. Ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, mister fantastico. Se esiste un dio, forse sì, forse no, boo. Ma ascolto le storie, disposto a crederci un po', che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare. Non ho radici ma piedi per camminare. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Ho il flow di un jazzista e il mood di un barista, le ossa rotte riparate a forza di stare in pista, con la pistola d'acqua rapino la banca, la mossa del cavallo a L che la via mi spalanca, verso lo scacco R, verso la rivoluzione, un cantautore con la lingua come una percussione, che batte dove vuole il dente, dove passa la gente, Alcatraz, Razmataz, precipitevolissimevolmente, coraggio, la fantasia in viaggio, e tocco il centro esatto del cuore selvaggio, la voce dell'Orinoco, la poesia al gioco, senti un calore baby, è il sacro fuoco. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Boom, 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 ritmo della vita, la barzelletta di una natura domesticata. Ah beh, sì beh, faccia credere te, che è tutto sempre relativo come piace a me. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per tuffarmi da uno scoglio dentro l'esistenza. Sono un migrante, sono un cantante, un panettiere a Damasco, una stella distante, un pianoforte scordato dentro una sagrestia, l'avanguardia di guardia davanti alla retrovia, nel tempo della paura aspetto la fioritura, e se una femmina si chiamerà Futura,
futura. come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita, come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita, oh vita.
Ed eccoci, quindi siamo addirittura d'arrivo, ma prima dei saluti vorrei dare una notizia in pochissime parole, però piene di speranza, speranza che riguarda la sanità nella nostra Valdichiana. Si sta parlando molto di ospedali e ovviamente noi siamo molto preoccupati del nostro ospedale, però c'è stato un incontro che ben ci fa appunto sperare, un incontro tra il direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est Simona Dei e i sindaci della Valdichiana. Da questo incontro è emerso un impegno a dare un forte impulso con degli investimenti per la ristrutturazione del pronto soccorso, insomma per lavori anche nei poliambulatori, lavori che inizieranno subito con azioni concrete che saranno già visibili nel primo semestre di questo anno. Quindi con queste parole di speranza che riguardano la sanità, che è molto importante, anzi direi che è fondamentale per ogni comunità civile, noi ci lasciamo. Vi ringrazio per il gentile ascolto, ringrazio Fernanda per il suo interessantissimo intervento telefonico, ringrazio Andrea Capecchi alla regia e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao, buona settimana e buona musica. Ultimo brano in mia compagnia, Ivan Graziani, non poteva mancare, con Pigro.
Sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come papa di luma, che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come papa di luma, che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.